sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedette e si mise a insegnar loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere un motivo di condannarlo. Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia insistevano nell'interrogarlo. Si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e gli disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Questo episodio ha una particolare importanza perché concretizza l'insegnamento di Gesù sulla misericordia e sulla capacità del perdono. Rende, potremmo dire, plastica l'immagine di Dio che Gesù rivelava nel suo insegnamento, ma soprattutto nella sua vita. Quell'insegnamento che corrisponde poi all'annuncio che i profeti avevano già fatto. Ieri abbiamo visto Geremia: dimenticherò la loro colpa, perdonerò i loro peccati. Quindi il gesto gratuito, iniziativa di Dio che offre vita al peccatore perché possa uscire dalla sua condizione, essere creatura nuova, come dice appunto Paolo nella seconda lettera ai Corinti, che se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Abbiamo ascoltato nella prima lettura proprio la formula del profeta Isaia, capitolo 43, che qui risuona nelle parole di Paolo: ecco, faccio una cosa nuova, non me ne accorgete. Questo messaggio però di Gesù è un messaggio spesso equivocato, fin dall'inizio, perché viene spesso interpretato come se Gesù consentisse tutto, mentre dice Gesù conclude: va, non peccare più, ma non è una semplice indicazione di comportamento morale quello di Gesù, è l'offerta, la forza di vita che consegnava col suo amore, così che rendeva possibile il cammino nuovo del peccatore. Quello che abbiamo già visto essere proprio la condizione dei processi di riconciliazione. Processi di riconciliazione esigono non solo che noi accogliamo l'azione di Dio misericordiosa, che la traduciamo in offerte di vita ai fratelli, così che possono uscire dal loro male. Perdona noi come noi perdoniamo. E questo passaggio che difficilmente noi viviamo e che nella Chiesa non è stato ancora, potremmo dire, accolto e sancito come processo reale di riconciliazione. In questo senso può essere giusta dell'espressione che uno ha utilizzato in un libro scritto proprio facendo la storia del diritto penale nella Chiesa e nello Stato, cioè la riconciliazione tradita, perché si dimentica questa possibilità di un cammino nuovo. La resistenza c'è stata fin dall'inizio e la prova sta proprio nel destino di questo racconto che abbiamo letto. Perché questo racconto che abbiamo letto adesso è nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, ma sta fuori posto lì. Rompe il racconto di Giovanni, e d'altra parte non è scritto da Giovanni, tutto lo stile, la caratteristica è propria dei sinottici, o meglio proprio del Vangelo di Luca. Probabilmente questo racconto è stato scritto da Luca. Infatti, se voi vedete nel Vangelo di Luca al capitolo 21, versetto 37, c'è proprio la prima espressione, quella che apre il racconto, e cioè ogni giorno, dice così Luca, ogni giorno Gesù si recava al Monte degli Ulivi la sera, al mattino di nuovo nel Tempio la gente andava da lui. E gli si sedette e disse, questa forma, questo passaggio sta proprio nel Vangelo di Luca, capitolo 21, versetto 37. Poi c'è, ci doveva essere il racconto successivo, invece lì termina e inizia poi a raccontare quello che è successo il giorno. Perché questo è avvenuto? Perché quando il Vangelo di Luca è stato scritto, è stato messo insieme, la comunità lo trasmetteva, la sua comunità lo trasmetteva, molti hanno avuto resistenza d'accordo, perché era un episodio scandaloso, come c'è la legge che dice che la donna colta in adulterio deve essere uccisa, era lapidata o strangolata secondo la condizione in cui si trovava. Mentre Gesù dice no, va a non peccare più, trasgredisce la legge. Allora, nell'interpretazione che loro davano della riconciliazione, ancora un po' superficiale, di tipo giuridico o morale, ma spesso anche proprio secondo le categorie giuridiche, allora no, non lo utilizzavano, l'hanno eliminato, non l'hanno trasmesso. E vagato qua e là questo racconto, perché sapete che allora la trasmettevano oralmente, e le radi erano appunto le trascrizioni poi scritte. E per cui vagava qua e là, e finalmente alcune comunità di Giovanni l'hanno raccolto e l'hanno inserito nel Vangelo. Ma non tutti, ci sono molti codici anche del Vangelo di Giovanni che non contengono questa racconto. Proprio perché avevano resistenze a pensare così alla riconciliazione. Già, ancora vedete al tempo di Agostino, siamo ormai nel secolo V, e Agostino appunto si lamentava che diverse comunità espungessero dalle loro letture questo racconto, per cui non lo trasmettevano. Infatti molti manoscritti del Vangelo di Giovanni non contengono questo capitolo, questo racconto. Chiediamoci perché di questa resistenza, perché vedete, ancora nella Chiesa non è assunto il principio della riconciliazione in senso vitale, in senso giuridico sì, no? In senso morale, in senso sacramentale, ma il senso vitale non è assoluto. Per cui ancora si pensa a un Dio che punisce il peccato e che quindi il peccatore deve essere punito per quello che ha fatto, mentre deve essere aiutato a uscire dalla sua condizione. E come può essere aiutato a uscire dalla sua condizione? Con amore e misericordia, con la comunicazione di quella forza di vita che consente di iniziare un cammino nuovo. Questo è l'impegno che la comunità ecclesiale deve assumere, proprio per trasformare la stessa società, non solo la vita della Chiesa, il rapporto appunto con coloro che sbagliano, che peccano, ma anche influire nella società, perché anche nella società ancora c'è una visione di questo tipo. Oggi le scienze umane offrono degli strumenti notevoli per capire i condizionamenti delle persone, le ragioni degli errori che fanno. A volte proprio la mancanza anche di responsabilità per i meccanismi profondi, inconsci, che la... Certo, tutte queste cose ancora non sono ben precisate, ben appurate, ma il lavoro che sta facendo, il cammino che stanno percorrendo le scienze umane, la psicologia, la psicanalisi, anche la sociologia in certi versi, offrono già molti elementi, e poi soprattutto poi le scienze neurologiche oggi offrono degli strumenti notevoli. Ancora tutto questo non è sufficientemente elaborato e assunto dalla società. Ma certamente nel cammino futuro ci sarà una visione nuova a questo proposito e anche delle strutture, degli strumenti nuovi per affrontare queste situazioni drammatiche, a volte anche proprio di pulsioni a cui il soggetto non sa resistere o non può resistere. Allora l'impegno che la comunità deve svolgere proprio per creare situazioni nuove, per offrire ambienti di risanamento morale, di crescita spirituale. Noi crediamo di risolvere il problema punendo i peccatori o coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. Oggi, come sapete, ci sono tante iniziative, anche voi siete coinvolti in tutto questo. Pensate alle case famiglia per i tossicodipendenti o per altri che si trovano in difficoltà, per gli adolescenti che sono cresciuti in un ambiente difficile, di violenza, che hanno subito traumi. Certo che sono spinti poi alla violenza, a compiere scelte negative, ma non è mettendoli in prigione o costringendoli a fare un determinato lavoro che si risolvono i problemi, ma creando ambienti di misericordia, di offerta di vita, non tradendo l'insegnamento di Gesù sulla riconciliazione. Perché questo finora è stato fatto. La riconciliazione è stata tradita, è stata ricondotta a disciplina, è stata ricondotta anche a struttura sacramentale, e questo è anche giusto perché è espressione da... Ma non è stato accolto il messaggio fondamentale, la necessità di cambiare noi per aiutare i peccatori a vivere in modo nuovo. E questa è la dinamica che la comunità ecclesiale deve svolgere e immettere nella società, perché il cammino nuovo, come diceva Isaia, aprirò il cammino nel deserto, metterò fiumi nella steppe, e questo cammino nuovo nella storia può essere aperto solamente da persone che consapevoli della potenza di Dio, di quella forza di vita che viene da Lui e dal Suo amore, la esprimono, la mettono in moto già nelle comunità. Questo dovrebbe essere il valore della vostra esistenza, della vostra vita comunità. Proprio mettere in moto queste spinte positive che consentono l'apertura di nuovi sentieri di vita, fanno fiorire una fraternità inedita, una capacità di accoglienza reciproca. Noi pretendiamo che gli altri siano senza difetti, e ogni volta che incontriamo persone che hanno dei limiti e dei difetti, li emarginiamo, senza invece comunicare loro quella potenza che ne dà l'amore che sa. Ecco, chiediamo allora al Signore di non tradire l'insegnamento di Gesù sulla riconciliazione, che parte dalla consapevolezza dell'azione di Dio, della sua potenza. Ricordate, Paolo, è stato Dio infatti a riconciliare noi il mondo a sé, il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola di riconciliazione, affidando a noi il ministero della riconciliazione. Dovrebbe essere questo uno dei compiti fondamentali, l'esercizio del ministero della riconciliazione, così che le nostre comunità possano diventare il segno chiaro della novità di vita che può essere sviluppata là dove si mettono in moto dinamiche nuove di fraternità, di riconciliazione, di misericordia. Chiediamo al Signore questa consapevolezza per non continuare a tradire anche nella Chiesa il ministero della riconciliazione, la dottrina specifica di Gesù sulla riconciliazione.